Questo è Condor, il programma che vi offre miglia all'Italia se lo ascoltate. Potrebbe essere un'idea, non stavo scherzando, non siamo ancora a questo punto, ma adesso lo propongo all'Italia. Ho letto su un pezzo della Associated Press che ormai si offrono miglia per miglia per frequent flyers, soprattutto in America, con qualsiasi prodotto, cioè che il 60% delle miglia accumulate dai viaggiatori vengono ormai non dai voli, ma da altre cose, le solite vecchie convenzioni con gli alberghi, con gli autonoleggi, eccetera, ma anche ormai con acquisti delle cose più diverse. Se si potesse dimostrare l'ascolto di Condor e ottenere delle miglia di conseguenza, adesso mi informo con l'Alitalia. Nel frattempo un utile efficiente ufficio stampa dell'Alitalia mi aveva fatto sapere una cosa di cui mi ero domandato in trasmissione un po' di tempo fa, cioè che diavolo di differenza ci fosse fra Ulisse e Freccia Alata, le due classi VIP delle mille miglia all'Italia. Beh, Ulisse ci vogliono 50.000 miglia, mi hanno spiegato, e Freccia Alata 75.000 miglia annue per entrare in questi esclusivi circoli e avere i conseguenti benefits che ancora devo ben capire. Per esempio, il telecheck-in di Fiumicino non funziona mai, è sempre occupato, e non è che tu sei Ulisse o Freccia Alata e puoi farci qualche cosa. E, tra l'altro, questo articolo dell'Associated Press racconta appunto che adesso anche l'acquisto dei biglietti su internet può aiutare a accumulare miglia in più. L'Alitalia in questo ha fatto una cosa diversa, che è stata molto pubblicizzata sui giornali la settimana scorsa, non so se l'avete vista, per cui se comprate i biglietti nelle biglietterie o se li comprate a certi sportelli avete tariffe e tasse diverse. Se li comprate su internet e riuscite a sbrogliarvela su internet e sul sito dell'Alitalia, non vi costa niente. Macchia Nera è il blog di Gianluca Neri, che abbiamo citato in un paio di occasioni a Condor, vi ricorderete, sulla questione delle liste dei massoni o sul suo racconto sul concerto di Nicca Costa con sei persone nel pubblico. La settimana scorsa Neri ha raccontato un'altra storia molto interessante che comincia così: oggi raccontiamo una storia, ha scritto Gianluca Neri. Il protagonista di questa storia si chiama Gianfranco Strocchi e ha 50 anni e, come scrive Neri, ha la passione per le invenzioni. Non che sia un inventore, lui è affascinato dalle invenzioni degli altri, e così a 19 anni, in compagnia di un amico, fonda una società con lo scopo di distribuire strani e ingegnosi accessori per auto. Il primo si chiama Antiturbo. Il nome oggi non dice più niente, ma racconta Neri che l'Antiturbo è, in sostanza, ve lo ricorderete tutti e molti di voi lo so, l'avranno ancora applicato sulle proprie autovetture, è quella specie di deflettore di plastica che si applicava sopra i finestrini per evitare che il vento e la pioggia entrassero dentro i finestrini, per evitare turbolenze e pioggia, come scrive Neri. Finisce che di Antiturbo, nel giro di qualche anno, Strocchi ne vende 3 milioni di pezzi, e così fra gli inventori per hobby comincia a circolare un passaparola che c'è questo Strocchi che finanzia le buone idee. Spiega Neri, non è che le finanzi, in realtà si limita a pubblicizzarle, a saperle fare pubblicità e farle ottenere del successo. E così appunto Strocchi è quello che porta in Italia l'Epilady, come scrive Gianluca Neri, il depilatore elettrico da cui tante donne si sono lasciate torturare. Acquista il brevetto da un agricoltore israeliano, lo tramuta in un successo e ne vende 5 milioni di pezzi. La Braun Elettrodomestici prova invano a corteggiarlo e così, aggirando il brevetto, lancia un prodotto simile ma senza gli inconvenienti dell'originale, il quale, ammette lo stesso Strocchi, risultava in effetti piuttosto doloroso all'uso. E così appunto l'Epilady di Brown ha un successo maggiore e anche meno torturatore. Strocchi perde questa battaglia, ma ha in serbo un'altra invenzione. Incontra un inventore di Pesaro che gli propone il Bullock, l'antifurto con le palle, e anche qui avrete tutti presente di cosa stiamo parlando. Tra il 1995 e il 2001 riesce a vendere 5 milioni di esemplari. Un giorno però, scrive racconta Neri, un brutto giorno, Strocchi torna a casa, si siede sul divano in attesa di cenare e accende la TV sulla sua trasmissione satirica preferita. Sulle prime non ci crede, zac, lo schermo si illumina e lui vede il Bullock, il suo antifurto che blocca il pedale della frizione e quello del freno. Due tizi, Fabio e Mingo, stanno spiegando a qualche milione di persone che, giocando di freno a mano e prestando molta attenzione ai giri del motore in sostituzione della frizione, rubare l'auto diventa per il ladro un gioco da ragazzi. Strocchi sulle prime spaesato, pensa alle fabbriche, ai posti di lavoro, poi riesce a bofonchiare frasi tipo «Ma hanno messo in moto con le chiavi originali della macchina, il ladro non le può avere!» Nei giorni successivi chiede il diritto di replica, ma non gli viene concesso. Lui sostiene che perché uno degli sponsor storici del programma è l'antifurto concorrente. Resta il fatto che non gli viene concesso. Va ufficialmente fuori di testa, racconta Neri. Strocchi vende il Bullock a un'altra società che produce tra l'altro già l'Arbre Magique e decide di partire per una guerra santa contro Antonio Ricci e striscia la notizia. Spiega Neri, questa che vi racconto è la sua versione, è la versione che racconta Strocchi. Nel frattempo sul web sono spuntati come funghi un sacco di siti che sembrano avere come obiettivo la demolizione di Striscia la notizia, tra questi un fantomatico telefono antiplagio, associazione che pare riconoscere nello sputtamento di Antonio Ricci, lo sputtamento di Antonio Ricci la sola ragione di vita. Però questa è la storia come la racconta Strocchi. Strocchi parte per un viaggio negli Stati Uniti e lì, forse per caso, molto più probabilmente no, acquista tutti i diritti commerciali per l'Europa di 56 mascotte di altrettante università americane. Una di queste 56 è Big Red, un pupazzo in tutto e per tutto identico al Gabibbo, portafortuna della squadra della Western Kentucky University. Il primo ha 25 anni, il secondo solo 12. Neri si chiede se questa sia stata una vendetta. Strocchi in un'intervista a Famiglia Cristiana racconta che no, che non era più proprietario dell'antifurto Bullock da tempo, ma in realtà facendo i conti dei tempi questo non è vero. Neri, sembra assolutamente plausibile che la sua sia stata una scelta di vendicarsi nei confronti di Striscia la notizia. E così diciamo comincia, Strocchi si allea con gli americani che si occupano di Big Red e cominciano il processo contro Striscia la notizia, contro Mediaset e contro tutti gli utilizzi e tutti i ricavi che sono venuti dall'utilizzo del Gabibbo copiato evidentemente da questo Big Red. Tra l'altro gli avvocati di Strocchi citano a un'udienza in tribunale il testo di un'intervista novella 2000 del 91 in cui Antonio Ricci dichiara: tutto è cominciato con una foto, c'era questo pupazzo Big Red che faceva la mascotte di una squadra di basket in America, la Western Kentucky University, gioca in tornei minori ma il pupazzo era simpatico, così Big Red è diventato il Gabibbo. E insomma non si può assolutamente smentire che il Gabibbo sia stato copiato da Big Red. Gli italiani, Mediaset, cerca un accordo con gli americani perché capisce che la cosa si mette male, ma racconta Neri che gli americani invece capiscono che possono assolutamente stravincere la causa e dicono: prima fateci vedere tutte le fatture del Gabibbo dal 91 e oggi e poi forse ne riparliamo. Insomma, Strocchi a un certo punto riceve un'offerta per fare un accordo separato con Striscia la notizia, con Mediaset. È tentato, ci pensa un po', ma alla fine decide di non rompere l'alleanza con gli americani e decide di buttarsi nella promozione di un nuovo prodotto, i giubbotti catarifrangenti per automobilisti obbligatori che il nuovo codice della strada ha reso appunto obbligatori in caso di sosta. Li ha chiamati Big Red e hanno come testimonia la mascotte americana, sono distribuiti in omaggio in allegato al numero di quattro ruote attualmente in edicola, spiega Neri, che conclude così sui giubbotti catarifrangenti. Tutto questo per dire, a storia non ancora finita e prendendo comunque con le pinze la favola raccontata da Strocchi, davvero nessuno ha trovato anche solo minimamente volgare il fatto che Striscia la notizia qualche sera fa abbia mandato in onda un servizio in cui si dimostrava che i giubbotti catarifrangenti di cui sopra prendono fuoco al contatto della fiamma di un accendino? E soprattutto, proprio nessuno ha ritenuto assolutamente inaccettabile che nel corso dello stesso filmato tutte le associazioni di consumatori, non sto qui a nominarle una per una, dico tutte, intendo tutte, abbiano prestato alla causa il proprio nome e le facce dei propri dirigenti? Di Joe Klein anche abbiamo parlato altre volte, un bravissimo giornalista sul campo, grande raccontatore, che ormai da un anno e mezzo ha anche una rubrica di commento su Time, e questa settimana affronta la questione del rapporto tra il presidente Bush e l'11 settembre, diciamo in questi mesi di vigilie elettorali americane. Joe Klein inizia il suo articolo così, dicendo: il più memorabile giorno di George Bush come presidente è stato il 14 settembre 2001, quando si è erto sulle ceneri e sulle macerie del World Trade Center tenendo un megafono in una mano e con suo altro braccio attorno alla spalla di un veterano pompiere che era stato appunto preso dall'ufficio centrale dei pompieri. Bush quel giorno era perfetto. È evidente che l'amministrazione americana, racconta Klein, si vuole tenere quel momento per usarlo più sotto nella campagna elettorale, ma sta già cercando di usare i rapporti della presidenza con l'11 settembre per la sua campagna, negli spot che sono usciti da poco. È evidente che Bush sia piuttosto reticente a incentivare e a aiutare la commissione indipendente che deve investigare quello che è successo l'11 settembre e come ci si è arrivati, perché ha paura appunto che questo suo momento perfetto al momento delle elezioni venga rovinato. Infatti tutte le persone con cui io ne parlo e che ho sentito, racconta Joe Klein, vorrebbero chiedergli alcune cose. Ci sono tre categorie di domande che vorrebbero chiedergli appunto se fossero in questa commissione. La prima categoria è questa: perché non si è risposto alla minaccia di Al-Qaeda prima e per tempo? Perché non si è risposto all'attacco al cacciatorpediniere USS Cole, quello che successe il 12 ottobre 2000, in cui vennero uccisi 17 marinai americani? Clinton allora decise che non era il momento, malgrado avesse già progettato un'aggressiva risposta militare contro i campi di Al-Qaeda in Afghanistan, che non era il momento nei giorni e nei mesi che precedevano il cambio di amministrazione di prendere un'iniziativa così forte, e che bisognava lasciarla ai suoi successori. E quindi a Condoleezza Rice e al suo staff nelle prime settimane di gennaio 2001 fu presentato questo piano, furono presentate tutte le indagini e le risultanze dell'amministrazione Clinton sul terrorismo. Ma lo stesso il presidente Bush non ritenne di usarli in quel tempo e di dare una risposta forte appunto nei confronti di Al-Qaeda e dell'attentato alla Cole. Aveva qualche tipo di strategia Bush allora? Questo si chiede Klein. E perché per esempio non ha usato allora i Predator in Afghanistan, una tecnologia che avrebbe potuto dare un grosso colpo a Osama Bin Laden prima dell'11 settembre? D'altronde allora la CIA e l'FBI erano evidentemente, la CIA e il Pentagono erano evidentemente in disaccordo appunto su come intervenire in quel momento. Il presidente lo sapeva? Il presidente aveva presente le questioni che nascevano appunto fra la CIA e il Pentagono nell'amministrazione e le divergenze su come affrontare la questione? E poi c'è una seconda categoria di domande, dice Klein, a proposito dell'interesse, del vero interesse del presidente a combattere Al-Qaeda. Cioè il presidente aveva già chiaro, aveva veramente chiaro che qual era la minaccia di Al-Qaeda? Era una cosa che aveva capito? Alcune persone consultate da Klein nell'amministrazione dicono che le sue prime scelte, le prime cose che disse allora, dimostrano che non aveva assolutamente chiara la dimensione del pericolo e del problema. Gli era già stato detto il 6 agosto che Al-Qaeda aveva intenzione di colpire gli Stati Uniti, forse usando degli aeroplani. In che modo rispose a tutto questo? Questo bisognerebbe chiedere al presidente, dice Joe Klein. Si è mai informato appunto dei rapporti fra la CIA e l'FBI? L'FBI stava indagando su voli sospetti, su esercitazioni di volo sospette in Arizona, ma i contrasti con la CIA fecero sì che appunto queste cose non arrivarono a dare dei frutti. Il presidente aveva chiaro appunto che queste frizioni potevano essere pericolose, sapeva che c'erano. E poi c'è un terzo lotto di domande che riguarda quello che ha fatto il presidente immediatamente dopo l'11 settembre. Soprattutto, perché ha permesso a un sacco di cittadini sauditi, includendo membri, tra questi membri della famiglia di Bin Laden, di allontanarsi dagli Stati Uniti su degli aeroplani subito dopo l'attacco terroristico? Chi gli ha chiesto di concedere ai sauditi di andarsene così rapidamente? Sapeva che il governo saudita dava soldi a dei fondi che poi aiutavano e sponsorizzavano Al-Qaeda? È vero, dice Joe Klein, che è facile dare delle colpe dopo a cose fatte, però lo stesso Bush dovrebbe dare queste risposte. Prima di utilizzare l'11 settembre per ragioni elettorali, dovrebbe chiarire esattamente quali sono i modi in cui si è mosso prima dell'11 settembre e subito dopo l'11 settembre. E Peter Gabriel, anche diciamo nei momenti più recenti della sua carriera, ha continuato a infilarne di buone, anche riciclando un po' dei suoi cavalli di battaglia. Questo Barry Williams Show, una canzone che prendeva in giro il sistema dei reality show, devo dire con argomenti in realtà un po' facili e banali, un po' retorici, però musicalmente ricordava il colpo di genio che invece ebbe quando fece Sledgehammer, che era una canzone del tutto innovativa allora. Sempre rispetto alle questioni elettorali americane, sull'Atlantic Monthly di questo mese c'era un pezzetto divertente che si occupava di un altro aspetto, cioè della corsa dei candidati a farsi sostenere da delle star e da dei personaggi pubblici dello spettacolo. Raccontava ancora appunto dell'entusiasmo di Wesley Clark per aver ottenuto il sostegno di Madonna. Poi di questo sostegno Wesley Clark, come sapete, non se n'è fatto granché, ma insomma c'è tutto un lavorio sia da parte dei politici sia da parte delle star, molte delle quali hanno dei veri consiglieri politici, per trattare e appunto per riuscire a avere da parte dei politici il sostegno dei personaggi che sono ritenuti più influenti soprattutto presso i giovani, anche se qualcuno criticamente dice che le sole persone che sarebbero capaci di farsi convincere a votare qualcuno perché questo qualcuno è stato sostenuto da Madonna sono persone che poi non vanno nemmeno a votare. Un altro personaggio che ha raccontato in questo articolo è Bon Jovi, che è il cantante pop rock americano molto più popolare in America che qui da noi, probabilmente grazie al cielo, ma che sostenne la candidatura di Al Gore e poi soprattutto sostenne la festa della sconfitta di Al Gore, un po' la stessa cosa che fece Venditti quella volta della Roma e del Liverpool, e scusate se metto il dito in questa piaga. E tra poco esce in Italia School of Rock, il film di cui avevamo parlato già addirittura ogni maledetta domenica, quindi alcuni mesi fa, fieri dell'averlo visto in un'anteprima. Non so se avete presente che ormai tutti quelli che hanno visto The Passion, anche quando sarò uscito da un mese, continueranno a scrivere di "ho visto un'anteprima esclusiva". Saranno 10.000 quelli che hanno visto un'anteprima esclusiva di The Passion. Noi vedemmo un'anteprima poco esclusiva, abbastanza esclusiva perché non c'era un cane, ma per scelta credo, di School of Rock. Ne parliamo come un film molto divertente che ricicla rock degli anni 70, battute spiritose, molto facile e banale, ma nella sua banalità molto divertente, con una formidabile John Cusack. E una cosa che volevo dirvi, se andate a vederlo appunto adesso che arriva, è date un po' un'occhiata, a proposito delle pubblicità e dell'uso delle pubblicità nei film, a quante diavolo di Volvo ci sono dentro School of Rock, e poi sappiatemi dire. Ci sentiamo domani mattina, ciao!